Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore. Questa decima domenica del tempo ordinario, come dicevo all'inizio della celebrazione, è una domenica che ci dà l'opportunità di poter rivedere un attimo qual è la radice della nostra fede. E lo fa con il brano del Vangelo che abbiamo sentito e facendolo precedere da due letture e un salmo che ben sono scelte proprio per farci vedere le due posizioni. Abbiamo sentito nella prima lettura, quella del profeta Osea, quello che era un lamento molto serio da parte del profeta riguardo alla situazione che lui vedeva intorno. Era circondato da persone che dicevano: affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora, e così via. E Osea invece ha qualcosina da ridire a quel tipo di persone che fanno tutto quanto perché bisogna fare così. Che dovrò fare con te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Non è un grande complimento quello che gli sta facendo, anzi, non è per niente un complimento. Evidenzia purtroppo quello che è un problema molto serio e che non è un problema solamente al tempo di Osea, al tempo di Gesù, al tempo nostro. È un problema di sempre. È il problema su cosa è basata la nostra fede. E infatti, continuando nella lettura di Osea, richiamava: voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Quello che è una religiosità, una fede, staccata da un amore, non va bene. Questo in sintesi estrema. Lo stesso concetto è ribadito in maniera molto bella anche dal Salmo. Infatti con il salmista mette, invoca le parole a Dio e dice: non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. E poi continua: ma che ci faccio concretamente? Dice: offri a Dio un sacrificio di lode, invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e tu mi darai gloria. Dall'altra parte, la seconda lettura ci presenta la persona di fede nella figura di Abramo, che è il punto di riferimento della persona di fede per tutto il popolo ebraico. San Paolo lo descrive così, in modo molto semplice: Abramo credette saldo nella speranza contro ogni speranza. Questo è il punto chiave. Quello che segue è spiegazione, che richiama appunto quello che è stata l'esperienza di Abramo, il come questo modo di essere ha avuto di che trovare realtà nella sua carne, nella sua casa, nella sua famiglia. E conclude, ecco, questo gli è stato accreditato come giustizia. Quindi, riassumendo, due modi, uno che non funziona, uno che invece va. Il brano del Vangelo mette insieme questi due aspetti e lo fa partendo da quello che è la situazione di questo apostolo particolare che è Matteo, che è quello che tra l'altro ha scritto proprio questo brano del Vangelo, quindi anche un brano che per lui aveva un'importanza veramente particolare, veramente speciale. Gesù chiama Matteo in quello che è una situazione assolutamente ordinaria di vita, per certi versi, ma per quello che riguardava la situazione all'epoca, non era una situazione particolarmente allegra. Perché, come ho già detto altre volte, appunto, il popolo ebraico era un popolo oppresso dai romani, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui, Matteo era quello che riscuoteva le tasse per conto dei romani a quelli che si sentivano oppressi dall'invasore. Quindi fate conto voi quanto bene era considerata una persona del genere. Non zero, ma meno ancora. Matteo accoglie questo invito che Gesù gli fa: seguimi. E per ringraziarlo di questo fa festa con lui, invita varie persone e ovviamente invita le persone che sono sue amiche, tenendo conto che appunto era esattore delle tasse, tutto quello che ho detto prima. Certamente le persone che gli erano amiche non potevano essere i pii e devoti israeliti che tutti quanti andavano sempre ogni giorno al tempio e così via, eccetera, eccetera, perché quelli lì proprio con questa gente non ci si può stare insieme, ma neanche per idea. E infatti, quando i farisei vedono tutto quanto questo incontro tra Gesù, Matteo e tutti quanti gli amici loro, e vanno a chiedere ai discepoli: dico, ma com'è sta storia? Che succede? Com'è che il vostro maestro sta a tavola con questi qua? E che Gesù gli risponde: certo, certo che sto a tavola con questi qua. E lo risponde con una frase che richiama proprio quello che abbiamo sentito nella prima lettura: andate, imparate cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Questo è il problema di fondo. Il problema che c'è sempre, che è di ogni tempo ed è di ogni essere umano. Perché la nostra fede, con tutto quello che comporta, quindi anche il venire qui alla celebrazione eucaristica, partecipare all'Eucaristia, partecipare del sacramento della riconciliazione, un momento di preghiera, il rosario, la processione, quello che è, ci è utile solo se ci fa crescere nell'amore. Se non ci serve a questo, non è che non fa niente, fa danno, e fa danno serio. Lo ripeto perché sia chiaro, fa danno e fa danno serio. Perché Gesù è venuto per riunire tutta l'umana famiglia, come anche si dice nella liturgia. E quindi noi non abbiamo nessun diritto di puntare il dito e dire quelli lì, qualsiasi essi siano. Non abbiamo il diritto di dividere niente. Abbiamo un dovere invece di condividere insieme. Questo è il dovere che abbiamo. Come persone di fede, come discepoli di Gesù, che ci ha rivelato che Dio è amore e Padre. Allora, mettiamo un attimo sotto esame quello che è la nostra fede, se effettivamente cerca di muoversi su questo binario dell'amore, che è anche misericordia, o se invece si muove su altre cose. se sfruttiamo quello che sono delle occasioni che abbiamo per ritrovarci insieme anche qui in chiesa, non per crescere nell'amore reciproco e vicendevole, ma per avere l'occasione di dire: ecco, io sono più bello di te, ma quando mai? Non è quello lo stile dei discepoli di Gesù. Lo stile di Gesù, e quindi dei suoi discepoli, e quindi anche nostro, se vogliamo essere suoi discepoli, è quello di una persona che prima di tutto vuole bene, e allora accoglie nella misericordia, nel perdono, perché questo è ciò che è venuto a fare Gesù Cristo, e questo è quindi quello che dobbiamo cercare di fare anche noi, anche quando non è facile, anche quando è un po' scomodo, anche quando ci costa tempo, ci costa fatica. Però questo è quello che ci serve per crescere noi dentro, per far sì che la nostra fede sia veramente una risposta di amore, che poi si concretizza anche nella celebrazione eucaristica, anche nei sacramenti, anche nella processione, anche nel rosario, ma sono tutte piccole cose che sono espressione di un cuore che ama. Se non c'è questo cuore che ama, anche il miracolo più bello, il sacramento più bello di Gesù che si rende presente qui per noi, non solo non ci fa bene, ma ci fa male. Ci fa male proprio perché pensiamo di fregare il Padre Eterno, pensiamo di partecipare di Lui quando il nostro cuore invece è distante da Lui. Così non va. E allora abbiamo il coraggio di cercare di andare avanti giorno per giorno su questa strada dell'amore, perché possiamo fare anche degli sbagli andando avanti su questa strada, perché il cammino non è facile. Di occasioni per sbagliare ce ne sono tante, e non dico ogni tanto, ma ogni spesso ci cadiamo, però così possiamo veramente essere tutti quanti riuniti dall'unica misericordia che Dio ha per tutti quanti noi. Io, te, lui, lei. Siamo tutte persone di misericordia perché prima di tutto riceviamo questa misericordia, questo perdono, perché riconosciamo che nella nostra vita c'è qualcosa che non va, per cui dobbiamo chiedere perdono. E allora, se abbiamo ricevuto misericordia, facciamo sì che la nostra persona diventi misericordia anche per gli altri, perché questo è quello che ci serve. Allora così si può veramente costruire una casa, una chiesa, una parrocchia, una diocesi, un mondo che ama, perché tutti quanti possiamo vivere della misericordia di Dio.